venne costruito. Mondelli dice più volte che lui ha fatto scendere gli uomini e ha usato i lacrimogeni perché ha visto che dentro il tunnel c'era fumo e molte persone, e che quindi riteneva pericoloso, soprattutto per le persone, impegnare il tunnel con i blindati. Che ci fossero degli oggetti in fondo al tunnel lato, diciamo, Corso Sardegna, a mio giudizio è sicuro. Che si trattasse anche di una ben fragile predisposizione di oggetti mi sembra altrettanto sicuro, non perché lo dico io, ma perché, e neanche perché ci sono varie testimonianze, in particolare Franceschini ce lo racconta, che è il reporter, il fotoreporter, tanto per consentirvi di visualizzare. Franceschini, se l'ho detta giusta, è il fotoreporter che ha filmato da una trentina di metri l'attimo dello sparo, filmato, non fotografato, l'attimo dello sparo in piazza Limonda, quel video in cui si sente una voce a lato abbastanza sconvolta. È un fotoreporter professionista che racconta che al momento della carica è rientrato nel tunnel e continua a filmare, diciamo, andando all'indietro verso Corso Sardegna, e si vede benissimo che nel momento in cui sta filmando passa della gente in moto dentro quel tunnel. Figuriamoci, abbiamo visto di lì a mezz'ora, vedremo i blindati dei carabinieri che sono in grado di farsi strada in ben altre situazioni. Quindi tutto il discorso sulla percorribilità del tunnel, io, se non trovo particolari conferme, è una creazione giurisprudenziale, diciamo, e sta di fatto che le motivazioni che muovono il reparto a lanciare i lacrimogeni, non, secondo me è inutile approfondire più di tanto, perché non sono quelle che scatenano il problema. Non è inutile, perché bisogna capire come si muove questo reparto, se si muove conformemente nel loro complesso, se seguono, hanno una vaga idea di dover seguire delle regole di diritto, o se invece pensano di poter fare qualsiasi cosa. E già questa prima azione non depone bene. Dicevo, si vede molto bene questo primo lancio ad altezza uomo. Richiamo, ne avevo già accennato, l'esame del dottor Cernetig, che sicuramente non è uomo di parte, cioè nel senso che è attendibile, e ci dice molto chiaramente che vanno usati con un alzo intorno ai 45 gradi. Forse l'ho già detto, l'interrogatorio di Cernetig: devono essere sparati non direttamente, ma devono cadere giù in modo che non colpiscono le persone. Ricordo, me ne sono accertato e me lo ricordo bene, c'è stata una direttiva del Ministero dell'Interno, una direttiva della Questura di Genova in quei giorni, è scritto su tutti i manuali. In quasi tutte le riunioni preliminari a quei giorni, preventive, si raccomandava al personale di usare bene i lacrimogeni. Io adesso non voglio farvi vedere i filmati, penso che ce l'abbiate presenti. Lui dice: c'erano pochissimi casi che ho segnalato di lancia ad altezza uomo. L'artificio, l'alzo deve essere più di 45 gradi, in modo che cade secondo la parabola. Io ricordo perché me lo sono riletto, l'interrogatorio di Bruno, che nel momento in cui gli abbiamo fatto notare che lui ha accanto un carabiniere che tira un lacrimogeno col fallo, sempre in questa fase, è praticamente ad alzo zero, e devo dire ci ha preso in giro, perché non ha preso in giro solo me, ma ha preso in giro ancora una volta tutto il tribunale, dicendo: ah, ma no, ma perché bisognava farlo andare lontano il lacrimogeno. Da questa spiegazione che penso che sia, senza andarsi a leggere i testi di balistica, sia chiaramente falsa, perché per far arrivare un proiettile di qualsiasi tipo più lontano, a parte che la distanza ce l'ha fissata Bakshmit, era inferiore ai 70 metri, secondo il tipo di proiettile comunque si deve stare intorno appunto ai 45 gradi, proprio perché chiaramente, soprattutto un proiettile pesante come il lacrimogeno, aerodinamicamente poco efficiente, si tira all'altezza uomo, arriva più vicino perché cade subito, chiaramente. Però Capitano Bruno anche in questa circostanza è riuscito a raccontarci, chiaro perché doveva, non poteva ammettere di aver ancora una volta fatto, tollerato qualcosa di sbagliato. Tutto questo discorso sui lacrimogeni, poi si vede, gli episodi sono numerosi, in particolare io ho in mente una scena a contatto con gli scudi dove si vede un carabiniere che spara a distanza di pochi metri esattamente contro gli scudi. Gli scudi fortunatamente sono scudi, ma se per caso fosse stato, cioè se fosse aperto in quel caos e nel fumo dei lacrimogeni sicuramente non consentiva di vedere alcunché, si fosse aperto uno spiraglio, poteva succedere, anche qui mia curiosità, e ci sono casi ricordati di epoche più violente delle nostre, ci sono due casi, Saverio Saltarelli, 12-12-1970 a Milano, ci fu un processo con una condanna a 9 mesi per omicidio colposo a carico del comandante del reparto DPS, ebbe il cuore spaccato da un lacrimogeno. Cioè, non è che stiamo scherzando, quando si vedono i carabinieri che tirano i lacrimogeni come fossero bombette puzzolenti, da un lato ci dobbiamo chiedere se i cittadini che sono dall'altra parte se lo stavano meritando, e dall'altro ci dobbiamo anche chiedere se il rischio è solo quello di prendersi una dermatite, cioè di restare semisoffocati, come si vede, cioè non sono solo i testimoni nostri, che chiaramente sono testimoni di parte e dicono che ci sono le crisi asmatiche, abbiamo portato 10 medici che ci raccontano quello che è successo, non sono, sono le crisi asmatiche che magari qualcuno predisposto può avere anche qualche conseguenza, non è solamente la folla schiacciata dietro gli scudi che si trova in una situazione, come ha raccontato il dottor Costantini che era lì in prima fila, e anche gli altri medici che gli ha ricordato sul momento quella dell'Eisel, perché non sono tanto diversi le situazioni di schiacciamento. All'Eisel ci fu, nello stadio ci fu una carica da parte dei tifosi inglesi e la gente si schiacciò, qua c'è stata una carica da parte dei carabinieri e fortunatamente nessuno è rimasto schiacciato, però la possibilità concreta c'era, quindi non stiamo parlando solamente dell'effetto urticante delle dottoresse che sono venute a raccontarci che ancora a settembre avevano la dermatosi, che comunque questo già non è nel nostro diritto, non è previsto che uno che vada a manifestare, se non succede qualcosa di particolare, debba subire una cosa di questo tipo, ma può anche succedere appunto che usato ad alzo zero sotto gli occhi dell'ufficiale provochi proprio direttamente la morte, direttamente, non attraverso la crisi asmatica o lo schiacciamento. Dicevo, l'azione dei carabinieri prosegue, e lo sappiamo benissimo, con quell'apertura a ventaglio. È molto interessante, anche qui se non ci fossero le immagini non potremmo sicuramente ricostruire quello che succede ai due giornalisti in primo piano che si trovano dopo la svolta sinistra. Uno l'abbiamo individuato, Balsamo, fa parte del gruppo dei registi di Luna Rossa, quello che ci ha fornito gran parte dei documenti di questo processo, e che racconta, sì, ho visto i lacrimogeni, panico tra tutti i colleghi, poi a un certo momento mi sono fermato e ho detto, ma perché devo scappare? Non ho nessun motivo, mi sono seduto per far capire di non essere, di non costituire pericolo, mi sono messo la telecamera dietro la schiena e quello che è successo l'abbiamo visto. Due sono gli ufficiali che girano verso sinistra, Bruno e Faedda, comandante e più o meno vicecomandante. Faedda aveva un ruolo un po' particolare, nessuno interviene. tutto questo sempre per capire se c'era, che tipo di concetto di regolamentazione dell'ordine pubblico c'era in mente in capo ai protagonisti diretti di questa vicenda, anche perché ricordiamo che tutta la manovra era stata fatta nell'intento di avvicinarsi il più possibile all'obiettivo che era stato finalmente indicato dalla centrale operativa. Sempre per inquadrare, sempre in quest'ottica, sempre per capire come viene intesa la gestione dell'ordine pubblico, qui abbiamo visto la centrale operativa come interpreta la gestione dell'ordine pubblico, le chiacchiere con Mondelli mentre il distributore brucia, arretra un pochino, vieni qua sotto le telecamere così ti vediamo e così ci salutiamo. Questa era la centrale operativa. In pratica invece quello che succede sul terreno sono questi calci ai giornalisti, anche qua il pubblico ministero molto correttamente ci dice: ah, non c'è un rapporto causale con poi i comportamenti successivi dei manifestanti, non c'è l'atto arbitrario, perché nessuno ci ha detto dal corteo di aver visto, sicuramente dal corteo non hanno visto, hanno visto ben di peggio, perché i giornalisti e sono degli episodi isolati a margine della carica. Non è vero, cioè dal corteo sicuramente non hanno visto e non c'è nessun rapporto causa-effetto, infatti nessuno sostiene che ci sia stata la reazione agli atti arbitrari per i due poveri giornalisti, assolutamente no. Però non è neanche vero che si tratti di episodi marginali che non c'entrano nulla con l'operazione dei carabinieri. Cioè, tutto questo io non lo faccio per dire che i carabinieri sono cattivi, cosa che non mi rende particolarmente felice né dire né vedere per vari motivi, ma semplicemente per dire che l'azione complessiva costituisce non un atto arbitrario, perché quando poi si leggeranno le sentenze di Cassazione sulle caratteristiche dell'atto arbitrario, queste sentenze un po' desuete che parlano di inurbanità dei modi, il modo deve essere inurbano. Si tratta non di un atto arbitrario, ma di un colossale atto illecito, criminale in senso proprio, perché sono commessi delittuoso, ci sono dei delitti, ma è tutto un delitto, è un delitto l'iniziativa di caricare il corteo, come poi lo specificherò, e è anche un delitto le piccole modalità, ma non sono modalità marginali che si svolgono in un angolo, alcune si svolgono in un angolo, il cortile di Fornaciari è un episodio che sicuramente il grosso dei manifestanti non lo percepisce, i giornalisti nessuno li vede, restano lì, non fanno neanche denuncia, è strano l'atteggiamento delle persone, perché... però il grosso della, non sarebbe servito a niente, Piazza Manin, stessi fatti, 70 querele quando il pubblico ministero, ah tranquilli, pendono, sì pendono, però la prescrizione forse le ha già staccate in qualche modo, o comunque sta per, però abbiamo le sentenze dei giudici civili che qualcosa ci hanno raccontato. Dicevo, è tutto un unico gigantesco comportamento criminale, perché non è vero come ci dice il pubblico ministero ancora una volta, ah ma quando parte la carica, mi dispiace ma queste sono le modalità, ma non è assolutamente vero che quelle sono le modalità, a parte che vedremo se la carica doveva partire, ma non è vero che bisogna lanciare i lacrimogeni ad altezza uomo, anzi i regolamenti ci dicono, l'ispettore ministeriale ci dice che non devono essere lanciati ad altezza uomo, quindi già quelle modalità non vanno bene, costituiscono potenzialmente delitti anche gravi, perché la potenzialità offensiva dell'arma c'è tutta, viene sparata in faccia alla gente, comunque dicevo, le singole modalità non sono assolutamente necessitate, prendere a calci i giornalisti non è l'episodio di un carabiniere, se noi li contiamo ce ne sono per ognuno 5, 6, 7, solo che su quell'episodio. Ripeto, se guardiamo le testimonianze, Bruno e Faedda, i due ufficiali, girano con loro, ma non serve, cioè, quello che voglio dire, apparentemente, penso di dirlo con un minimo di cognizione di causa, quel reparto sembra fuori controllo, cioè ci sono tutta una serie di indizi rispetto anche agli altri reparti in quella situazione determinata a Genova che lo contraddistinguono, ad esempio l'uso da parte di alcuni di quei carabinieri di armi fuori ordinanza, che come ha detto il consulente su 11.000 foto ha trovato 93, non sono poche, foto solo di quel reparto, nessun altro reparto se n'era adottato. Come quella cosa che sembra abbastanza caratteristica, che è il casco, che magari se ce lo facciamo vedere, l'avete già visto mille volte, però siamo in conclusione, il casco con la scritta Nightmare, incubo, sul retro, che a me fa impressione, perché quando, da cittadino, quando, lasciamo stare i trascorsi, quando ho chiesto a Faedda, che era il responsabile del reparto, non il dirigente, cioè non il capitano che è stato mandato l'ultima settimana, peraltro capitano istruttore, cioè quello che aveva fatto il corso da istruttore a Velletri, ma Faedda era proprio il comandante del reparto, cioè del reparto di Milano, da cui del battaglione, che poi gli aveva un ruolo. Ecco, questo io gli ho chiesto, mi scusi, ma è normale quella scritta? E lui, cioè, come risponde, ah, ma non so cosa c'è scritto, gli dico, guarda, c'è scritto così, ah, sì, allora se in effetti c'è scritto così vuol dire incubo, bene, primo passo, ah, sì, sì, ma è un segno distintivo, ci dice, è un segno distintivo. Ecco, noi fortunatamente conosciamo altri carabinieri, perché per lavoro tutti li conosciamo, i carabinieri non si comportano in quel modo e non hanno quei segni distintivi. Perché non è consentito scriversi incubo, ce n'è un altro che ci ha scritto Paolo, ma non è consentito scriversi quelle cose sul casco, come un motociclista che si scrive, non è consentito, ma cioè queste non sono particolari che faccio, che dico così per colorare la cosa, ma perché hanno un significato abbastanza profondo, cioè se dei carabinieri arrivano a scriversi sul casco Nightmare, che magari sappiamo che è un ciclo di film dell'orrore particolarmente impressionante, vuol dire che sono andati in piazza, perché non sarà scritto, come dice il pubblico ministero, ah sì, ma erano, avevano avuto una brutta mattinata, certo, una brutta mattinata in via Pisacane, avevano avuto quell'episodio, erano stati addestrati per quello e comunque hanno avuto sicuramente il loro impegno. Ma Nightmare sul casco non sarà scritto dopo Piazza Paolo da Novi, quello è un carabiniere che è andato in piazza a fare il suo lavoro di carabiniere, scrivendosi incubo su casco, che vuol dire che c'è tutto un mondo dietro, perché normalmente quelli che conosciamo noi non agiscono in questo modo, sono espressamente vietati, ma sono vietati comportamenti molto ma molto più lievi che fare cose, che scriversi sulla divisa. Quindi sembrerebbe a prima vista, soprattutto adesso io mi riferisco al problema delle armi fuori ordinanza, sembrerebbe un reparto fuori controllo, perché abbiamo mostrato 93 fotografie di carabinieri, noi non sappiamo quanti sono, perché sono tutti uguali, a parte quelli che si scrivono sul casco, gli altri sono praticamente indistinguibili. Abbiamo mostrato 93 fotografie di carabinieri armati, non sono 93 carabinieri, perché nelle fotografie ce ne sono di più, cioè ogni fotografia ce ne sono 2-3. Difficile fare una stima, se si prende un filmato, io sono arrivato alla conclusione che un quarto del reparto avesse questa dotazione. Non è possibile che sia avvenuta all'insaputa dei suoi ufficiali. Abbiamo mostrato a Faedda una foto in cui ha un palmo dalla faccia mentre sta arrestando una tuta bianca nelle prime fasi dopo la carica. Abbiamo mostrato a Faedda l'immagine di un manganello, di questo tipo che ha davanti agli occhi, e lui ha detto: naturalmente non me ne sono accorto, è impossibile, perché io ho guardato quelle foto e nella foto 10x20 ho detto: questo non è regolamentare, me ne sono accorto attraverso la foto. Lui è stato in compagnia, lui, Bruno, tutti gli ufficiali di quel reparto Saccardi sono stati in compagnia di questi uomini dalle 6 del mattino. Si vede benissimo o che li hanno in mano o li hanno, alcuni li hanno infilati dentro gli anfibi, perché ci sono alcuni che apparentemente sono armati solo di questi attrezzi e altri hanno due manganelli, il tonfa in dotazione al fianco o in mano e infilato dentro l'anfibio il manganello di altro tipo. Non è possibile che tutto questo sia avvenuto all'insaputa degli ufficiali, è un'altra falsa testimonianza, perché è difficilmente credibile. Il concetto di uniforme è proprio quello che sono tutti uguali, e quindi i particolari diversi, particolari che poi sono lunghi mezzo metro, non è che siano proprio particolari, quando ci si trova in mezzo cadono sott'occhio con una vivacità proprio precisa, come avere la toga invece che nera, avercela rossa, si vede subito. E quindi quello non era un reparto fuori controllo, come sembrerebbe. Quello, un reparto è veramente fuori controllo, si vede in quello che fanno poi sugli arrestati, altro capitolo. Quello è un reparto fuori controllo, ma non succede a caso, cioè non succede a caso. Io adesso non voglio dire che sia stato, le coincidenze sono sempre strane, sono sempre da guardare con sospetto. Che proprio i carabinieri che sono andati a sfondare il corteo delle tute bianche si fossero dotati di spranghe, perché sono spranghe, non sono manganelli della polizia, come ci ha detto di nuovo il pubblico ministero, è curioso, perché c'erano 5 compagnie più tutti gli altri 5 compagnie di intervento risolutivo, solo loro ce l'avevano, quindi una coincidenza, ma probabilmente ha servito, nel senso che uno potrebbe anche pensare, sapevano di dover affrontare gente con delle imbottiture, ma questo è un pensiero, veramente un pensiero eventuale. Dicevo, non succedono a caso le cose, quindi è stato ampiamente tollerato da quegli ufficiali. Discorso sul manganello, io adesso non è che voglia essere particolarmente opprimente su questo particolare, però è carico di significati giuridici e extragiuridici. Significati giuridici, al di là di quello che dice il pubblico ministero, dice: ah, ma non è importante intanto essere colpiti, pare che abbia detto qualcosa, da un manganello di un tipo o ma un manganello dell'altro, non fa grande differenza. E comunque nessuno ce l'ha riferito, perché sappiamo che la giurisprudenza sull'atto arbitrario circoscrive tantissimo. Allora, prima considerazione proprio strettamente giuridica, ho trovato 3 sentenze, una per ogni corpo, diciamo, in cui espressamente si dice: allora, le norme che fanno da quadro sono il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dove si dice che gli agenti di polizia giudiziaria, cioè tutti gli agenti, carabinieri, poliziotti, sono autorizzati a portare, naturalmente, senza porto d'armi, le armi in dotazione. Il manganello sicuramente è un'arma, sia pure non da fuoco. E implicitamente il testo unico dice che non sono autorizzati a portare le armi non in dotazione. Più che altro è tutto un discorso, anche le sentenze che si riferiscono al porto delle armi fuori servizio, perché sono rari i casi in cui, penso che non esistano sentenze sul porto d'arma durante il servizio diverso, porto d'arma diversa da quella d'ordinanza, quindi, però è facilmente applicabile, non è che il criterio sia diverso. Dicevo, ho trovato 3 sentenze in cui una riferita a un carabiniere, uno a un poliziotto e uno a un agente di polizia penitenziaria, in cui vengono condannati proprio per il porto d'arma diverso da quello d'ordinanza. La sentenza è la 908 del 1998, riferita a un agente di polizia. Ha ritenuto correttamente configurato a carico di un agente della Polizia di Stato che aveva portato in un luogo pubblico un'arma di sua personale proprietà regolarmente denunciata al reato di porto illegale di armi. Dicevo, tutte le sentenze si applicano, cioè riguardano casi di fuori servizio, perché, ripeto, non è che in servizio sia ammesso, anzi, tutt'altro, però sono pochi i casi, evidentemente. Ugualmente, per un carabiniere, un'arma non in datazione, il reato di porto illegale di arma, è la 1995, l'anno 3940, e infine, per completare, un agente di polizia penitenziaria. Le uniche tre sentenze combinazione riguardano tre armi, tre corpi diversi. Dicevo, poi c'è anche un'altra norma più specifica, che è l'articolo 77 della legge dell'81 di riordino della Polizia di Stato, la legge 121 dell'81, alterazione di armi e munizioni, porto di armi non in dotazione. Si riferisce all'appartenente alla Polizia di Stato. Che sappia io, nella sentenza che ho letto, viene riferito, è stato esteso anche in quella sentenza, all'agente di polizia penitenziario, chi porta, chi altra, o porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a 2 milioni. La stessa pena è sottoposta al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente. Quindi, discorso delle armi fuori ordinanza non è da affrontare così con leggerezza, come devo dire, è stata affrontata naturalmente dal pubblico ministero. Uno, perché è un reato, una contravvenzione comunque, ma questo è l'aspetto meno interessante, ma soprattutto perché può provocare, cioè non a caso, cioè questa normativa sulle armi in dotazione e non in dotazione, evidentemente non a caso, secondo me nasce, cioè il TULPS è l'inquadramento generale e la norma che ho ricordato, l'articolo 77 della legge dell'81, è superflua perché è già previsto nel testo unico. Ma dicevo, non a caso con la riforma della polizia è stata introdotta questa regola, perché c'erano il ricordo forse di casi precedenti che noi forse ormai non ricordiamo più. C'era stato un caso analogo riguardo alla celere di Padova e tutta un'inchiesta della magistratura relativa all'alterazione di manganelli che erano stati scoperti invece che in gomma cava riempiti di oggetti metallici, cioè, questione degli anni 60. Dicevo, l'uso di questi oggetti non è che sia solamente illecito o, come dice il pubblico ministero, sia indifferente essere colpiti con l'uno o l'altro. Le armi in dotazione hanno determinate caratteristiche, sono studiate, diciamo quelle non da sparo, ma anche quelle da sparo, ad esempio il munizionamento viene studiato in modo da consentire il minor danno possibile, così il manganello della polizia e così anche quello in dotazione ora ai carabinieri. Protarsi un oggetto che noi chiaramente non ce l'abbiamo disponibile, ma da alcune fotografie possiamo intuire di cosa si tratta. Dicevo, non è solamente un illecito, è ancora una volta mettere a repentaglio la vita delle persone, perché se ci si porta una mazza, secondo me è un tubo metallico tagliato in alcuni casi e rivestito di nastro, di scotch. si mette a repentaglio la vita delle persone, perché i medici che sono venuti a testimoniare ci hanno raccontato un